105-250 le frequenze di diretta di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Claudio Dione Salvi. Intanto ti facciamo un saluto.
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Buongiorno.
Ciao Claudio, allora noi ti abbiamo chiamato perché hai scritto un articolo in cui parlavi della sanità in Calabria a partire da un evento che aveva sconvolto un pezzo della popolazione cosentina, ovvero l'evento della morte di Serafino Congi questo scorso gennaio per l'assenza di un medico sull'ambulanza nella quale era stato ricoverato. Quindi ti chiederei intanto, vuoi raccontarci un po' che cosa era successo?
Sì, il 4 gennaio scorso Serafino Congi, impiegato della regione Calabria, papà di due figli, due bambine, 48enne, si trovava a San Giovanni in Fiore. San Giovanni in Fiore è un po' la capitale della Sila, perché è il centro più popoloso sull'altipiano silano, fa 15.000 abitanti, erano molti di più fino a qualche anno fa, uno dei centri maggiormente soggetti a flussi migratori di andata e ritorno, dei calabresi che si sono spostati nel tempo in altre zone del pianeta, poi sono tornati. È un grosso centro, San Giovanni in Fiore. E lui era lì perché andava a trovare i suoceri, sposato con una sangiovannese, quindi a un certo punto si è sentito male, ha avvertito un malore. E si è recato in questo ospedale, che ormai insomma chiamarlo così è veramente ardito come termine, che rimane ben poco dell'ospedale che San Giovanni in Fiore ebbe fino a 10-15 anni fa, come reparti insomma sono stati nella maggior parte dei casi tagliati, ridotti a poche presenze. Ce n'è uno solo, che è quello di medicina, che ha 10 posti letto, gli altri in pratica non hanno posti letto. E quindi si è presentato lì, ha avvertito questo malessere, nausea, vomito, è stato classificato come un codice giallo, quindi di media urgenza, e a quel punto bisognava stabilire cosa fare. Quando è sorto il sospetto che avesse un infarto, si è configurata la situazione in cui per muoversi un paziente in questi casi ha bisogno di un'ambulanza medicalizzata con un medico in servizio, anche se spesso le ambulanze partono senza il personale medico, cioè sono sufficienti gli infermieri, ma in questi casi in sostanza nessuno poi si vuole assumere la responsabilità di trasportare il paziente. Dove? Questa è la domanda poi da porsi, perché in Calabria i centri in cui è possibile intervenire a livello cardiologico sono pochissimi. Quelli maggiormente efficienti sono a Catanzaro, a Reggio, quindi comunque distanti da San Giovanni in Fiore. C'è l'ospedale di Cosenza, che è a un'ora di viaggio da San Giovanni in Fiore, ed è lì che è stato richiesto l'ausilio di personale capace di intervenire. Da Cosenza pare sia partita un'ambulanza che avrebbe dovuto incrociare l'ambulanza proveniente da San Giovanni in Fiore. In realtà il tempo prezioso che si è perso, la moglie di Serafino parla di 4 ore di tempo utile che sarebbero potute insomma servire a prestargli delle cure, questo tempo è stato bruciato e Serafino è morto lungo il tragitto verso Cosenza.
Ecco, ci dispiace tantissimo ovviamente per la famiglia, tutte le persone che lo conoscevano, però è una vicenda significativa anche per illustrare uno stato di cose più generale, più sistemico, come la mancanza di servizi assistenziali, in questo caso relativi alla salute delle persone minime sul territorio. D'altronde, come facevi notare anche bene tu nell'articolo, la sanità in Calabria è una storia di commissariamento continuo. Vorrei chiederti se puoi farci un po' una cronologia di questa procedura del commissariamento e spiegarci anche che cosa comporta in termini di servizi alla salute e gestione della sanità locale.
Sì, in conseguenza di un buco, così lo chiamano, al bilancio sanitario regionale, che nessuno in realtà è riuscito mai a quantificare con precisione, ma si parla di 1 miliardo di euro, questo era almeno il dato che risale a 3 o 4 anni fa, quindi immaginiamo che comunque per effetto poi del commissariamento questa situazione non sia migliorata, ma al contrario sia, il buco si sia dilatato. Da 2 decenni in sostanza, da quasi 2 decenni, la Calabria vive resiste al commissariamento. Il termine più adatto è proprio questo, no? Si parla tanto di resilienza, di restanza. La Calabria subisce questo commissariamento che è funzionale alle lobby private, insomma, alle lobby del settore sanitario privato, perché per fare insomma formulare qualche esempio, cioè, l'ospedale di Cosenza, che comunque è una città sulla quale gravano 250.000 presenze, no? Come area urbana, poi la città in sé ormai ha solo 67.000 residenti, ma il territorio dell'area urbana investe 250.000 persone almeno. È un capoluogo di una provincia di 150 comuni, una, insomma, che da sola fa il 42% del restante territorio calabrese. Beh, a Cosenza per una colonoscopia bisogna aspettare un anno, cioè questi sono i tempi. Se una persona si prenota all'ottobre del 2024, sarà sottoposta a colonoscopia nell'ottobre del 2025. È un dato questo sulla tempistica di attesa nel settore pubblico, che ormai non è solo calabrese, perché leggiamo quello che ci dice Eurispes, la Fondazione Gimbe, per quanto riguarda la condizione anche dei bambini. I dati interessanti sono quelli che sono stati forniti da Save the Children, a proposito proprio della Calabria, no? Sul fatto che i bambini calabresi hanno un'aspettativa di vita funzionale di 3 anni inferiore rispetto ai loro coetanei del resto d'Italia. Ma il dato in effetti ormai riguarda un po' tutto il sistema sanitario nazionale. Calabria, la situazione è resa più grave dall'assenza di servizi, di infrastrutture, per cui se una persona, ecco, che ha un sospetto tumore o che comunque vuole sottoporsi a screening, vuole prevenire il cancro al colon, all'intestino, deve aspettare un anno, si capisce bene quali siano poi le aspettative di vita, cioè quasi a zero, perché in casi come il tumore al colon c'è poco da aspettare, bisogna prevenire, bisogna giocare d'anticipo. Anche i dati sullo screening in Calabria, sebbene il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto nell'ultimo bollettino mensile abbia attestato un miglioramento dal punto di vista dello screening, ma insomma, questo miglioramento non si vede. E allora la situazione è venuta fuori in maniera drammatica, è emersa durante il lockdown, durante il Covid, quando qui, come a Bergamo, insomma, si moriva nelle ambulanze, si moriva soffocati nelle ambulanze, non si riusciva nemmeno ad uscire dai mezzi di soccorso per ricevere aiuto. In quel periodo in Calabria insomma, l'emergenza è emersa in tutta la sua drammaticità, e si sono formati un po' dappertutto dei comitati spontanei di cittadini e cittadine che chiedono la riapertura di tanti centri, di tante strutture sanitarie che nel corso di questi 2 decenni sono stati letteralmente chiusi, per cui ci sono questi 4 mezzi dell'elisoccorso che viaggiano da un capo all'altro della regione, ma innanzitutto le spese aumentano, e poi bisogna ragionare sull'impossibilità di curarsi. Io in questo momento questa corrispondenza avviene dalla piana di Sibari, siamo al nord della Calabria, è una delle zone più produttive. Beh, in questa zona non esiste un presidio sanitario in questo momento. Se io mi sentissi male o chiunque intorno a me fosse colto da malore, il primo centro dove recarsi sarebbe Castrovillari, che è a 15 minuti da qui, 10 minuti da qui, ma non hanno un'unità di intervento cardiologico, di d'urgenza, di pronto intervento capace di poter risolvere il problema. Quindi dovrei recarmi a 70 km da qui in città, a Cosenza, dove il problema si riproporrebbe. La situazione è drammatica, veramente drammatica, ed è lo specchio di un impoverimento generale di questa regione, che ricca non era, e di tutto il sud.
Certo Claudio, grazie perché intanto per questa panoramica che ci hai fatto sullo stato disastroso della sanità calabrese. Dunque noi, introducendo la diretta precedente che era stata, aveva riguardato diciamo le mobilitazioni che si preparano a Torino per il 1° maggio, eravamo un po' partiti come trampolino di lancio da un articolo del Manifesto di oggi che fondamentalmente conferma il fatto che l'Unione Europea ha deciso di destinare i soldi, i miliardi che erano quelli destinati al fondo di coesione, che in teoria era appunto questo fondo che era destinato diciamo a ridurre i divari tra regioni all'interno dei territori nazionali dell'Unione Europea, e quindi uno, come dire, nel mondo che vorrebbe, no? Direbbe che la prima cosa per cui spendere questi soldi sarebbe per cercare di riportare strutturalmente la sanità calabrese, in generale la sanità del Sud Italia, a un livello diciamo quantomeno umano e decoroso in termini di servizi per la salute pubblica. Ecco, questi soldi del fondo di coesione sono stati massicciamente destinati alla spesa militare, in particolar modo al riarmo dell'Europa. Io volevo chiederti un commento su questo, volevo chiederti anche se all'interno diciamo dei dibattiti che noi sappiamo che ci sono stati a Cosenza e che sappiamo insomma che vi porteranno all'indizione di una manifestazione nazionale di cui poi magari parliamo un attimo in chiusura, avevate anche un po' tenuto conto di questo elemento strutturale qui.
Sì, dici bene. Indigna, è veramente un paradosso, perché essere consapevoli di questo continuo, di questa emorragia di risorse a favore della guerra, di scenari che insomma riesce anche difficile immaginare, no? Che terrificano, perché c'è questa improvvisa corsa a utilizzare le risorse pubbliche per qualcosa che poi è funzionale alla distruzione della vita, della natura, degli equilibri sociali e politici. Ma tutto questo stride con la mancanza totale di infrastrutture, di servizi. Uno che fa un giro in Calabria e dà un'occhiata alle incompiute, ai ponti sospesi che stanno crollando, cioè ce n'è una terribile proprio vicinissima a me, no? La storia della Sila Mare, che è una strada che avrei potuto collegare appunto l'altipiano della Sila col Mare Ionio. Beh, questa opera che è iniziata nel 2008 è costata 48 milioni di euro e oggi le gallerie che sono state costruite, quindi immaginate un po' l'impatto ambientale, sono abitate da cinghiali, ci hanno fatto il nido i cinghiali, i ponti che hanno provato a costruire stanno crollando, già stanno cedendo, e nel frattempo questo signore, insomma, che tutti conosciamo, questo ministro, si ostina a chiedere la costruzione del ponte sullo stretto, manca un'arteria di collegamento, un asse lungo la linea tirrenica ferroviaria. Quello lungo la Ionica è praticamente inesistente, non è neanche elettrificato. Nel frattempo la regione Calabria continua, amministrata da un esponente di Forza Italia, continua con la politica degli annunci, nel senso che ci abbiamo comprato i treni, nuovi treni per i calabresi, però poi non manca la linea ferroviaria e mancano le corse, stiamo realizzando un nuovo asse viario lungo la Sila, però poi appunto non si rendono conto che tutte le precedenti opere non sono arrivate a compimento. E in questo contesto è demenziale l'annuncio del ponte sullo stretto, per tornare alla domanda che ponevi rispetto agli equilibri militari e strategici, è demenziale pensare alla realizzazione di un'opera che loro vogliono, poi è chiaro che è una classica foglia di fico insomma che cercano di apporre per giustificare questo delirio del progetto del ponte sullo stretto, ma insomma loro la vanno a riconfigurare come un'opera di interesse strategico e militare. Quindi sembra quasi che non solo in Calabria, ma in Italia, in Europa in generale, non si possa più neanche immaginare la possibilità di utilizzare le risorse invece per quanto sarebbe necessario. Pensiamo solo alla rete idrica, non abbiamo reti idriche efficienti e in città come Cosenza c'è una dispersione del 70%, ma nessuno ha pensato di utilizzare i fondi del PNRR o quello che è per il ripristino delle reti idriche. E le scuole, ecco, sulle scuole io parlo da insegnante, noi stiamo assistendo negli anni a una silenziosa moria degli edifici nei centri periferici, perché è vero che c'è un calo demografico notevole, ma è altrettanto vero che la chiusura delle scuole, come delle guardie mediche, come degli uffici postali, porta a un ulteriore spopolamento. La verità, guardate, è semplice, è che in Calabria, io parlo della regione in cui vivo, ma credo sia un problema comune a tutto il sud e anche a gran parte del resto d'Italia, le cosiddette mafie, ma insomma io qualcuno la chiama borghesia mafiosa, io la chiamerei mafia borghese, per chi ha visto Il Gattopardo, insomma, anche l'ultima serie, credo sia chiaro chi siano i discendenti del sindaco e del Vaccaro, insomma, no? Questa commistione tra i due poteri, tra i due apparati, ha sedimentato, come diceva Fortunata Piselli, Giovanni Arrighi, due grandi studiosi marxisti degli anni Ottanta, la possibilità di un capitalismo in un contesto ostile, no? E ha sedimentato una borghesia predatoria che è riuscita a mantenere i propri figli qui al sud, chiaramente basandosi sull'esodo forzato invece di milioni di nostri conterranei che tuttora continuano a scappare. Beh, ma su quali settori investono questi signori? Anzitutto sulla sanità privata. Cioè, non avendo più una possibilità di predare i finanziamenti pubblici per un'industrializzazione che tutto sommato è un bene che non ci sia stata poi in Calabria, ma che ha seminato scheletri di quello che Oscar Greco chiama, lo storico Oscar Greco, lo sviluppo senza gioia, no? Qua e là uno fa in giro in Calabria e trova si scheletri di fabbriche mai nate che hanno seminato però anche veleni industriali o nate esistite per poco tempo, ma che di produttivo non avevano quasi niente, di produrre hanno prodotto solo veleni, solo inquinamento. Beh, quindi finita quella stagione, adesso i loro soldi li buttano, li investono, magari li buttassero, magari li potremmo raccogliere anche noi da qualche parte, invece loro li investono nella sanità privata, nelle agenzie di scommesse, in un turismo più o meno selvaggio e aggressivo e nello smaltimento dei rifiuti. Questi sono i settori di investimento delle mafie moderne e contemporanee, e in questo contesto spostare le risorse dalla vita civile, da quello che insomma servirebbe veramente, perché se noi andiamo a guardare anche la politica delle assunzioni negli ultimi anni da parte della Regione Calabria nel commissariamento, si tratta di avvisi pubblici, ma non di concorsi pubblici, e l'offerta è per contratti per lo più a tempo determinato. Anche per questo i medici da qui scappano, i giovani medici calabresi, quei pochi che sono riusciti a diventare medici in una condizione di guerra, di trincea, non vogliono lavorare e scappano. E nel frattempo sono stati chiamati in Calabria 280 medici cubani, per i quali però, attenzione, le condizioni, nonostante siano specializzati, le condizioni di lavoro rispetto a quanto poi viene versato alle agenzie che hanno consentito l'assunzione di questi medici, le condizioni di lavoro somigliano molto a quelle dei nostri medici. Cioè, vuol dire, alla fine sono arrivati i medici cubani, mancano gli ospedali.
Certo.
È il solito discorso. Non c'è una razionalità, c'è semplicemente una voglia di espoliazione e di continuare a tenere in piedi questa forma di shock economy, perché poi nell'emigrazione sanitaria sappiamo benissimo chi se ne avvantaggi.
Grazie. Allora, oltre, diciamo, alla del tutto ragionevole critica, parliamo anche un po' di prassi. Il 10 maggio ci sarà questa manifestazione a Catanzaro contro la mala sanità. Volevo chiederti che tipo di iniziativa è, ma a partire da una riflessione, visto che insomma so che ai microfoni poi condividiamo anche delle riflessioni un po' più approfondite, un pensiero che dal dopo Covid è maturato un po' nelle assemblee di compagni e compagne, ed è questa, cioè che le vertenze per la salute e la sanità pubblica non sembrano avere quel livello di attivazione che ci si aspetterebbe, vista un po' la posta in gioco, che in alcuni casi è proprio il confine tra la vita e la morte, ma spesso diventano soltanto delle passerelle per difendere interessi partitici e nel caso che ricordavi tu, appunto, in quello locale territoriale, spesso anche, diciamo, i collusi o direttamente protagonisti di una gestione paramafiosa del territorio. Quindi, insomma, volevo un po' chiederti che cos'è questa manifestazione del 10 maggio e in generale che cosa ne pensi, ecco, di quello che dicevo.
Sì, la manifestazione del 10 maggio è un tentativo che nasce soprattutto in ambito sindacale, ecco, bisogna essere chiari, di coagulare i comitati civici che spontaneamente sono sorti a macchia di leopardo in Calabria, perché la grande forza di questi comitati è il radicamento nei rispettivi territori, ma la debolezza, dicevi bene, è la tendenza ad attivarsi, a manifestare, a scendere in piazza solo sull'onda emotiva di fatti tragici come quello di Serafino. Cioè non esiste una continuità. Durante il periodo del Covid ci sono stati dei momenti anche interessanti di insorgenza rispetto alla questione sanitaria, che hanno portato anche l'area dell'auto-organizzazione sociale a manifestare sotto la città della cosiddetta città della sanitaria, che è la sede della regione Calabria, a Catanzaro. Un'altra esperienza interessantissima in questi anni, che ha prodotto anche dei risultati positivi, delle piccole vittorie, è quella del comitato Le Lampare di Cariati, che ha difeso l'ospedale stava, insomma, per essere chiuso, ed è riuscito anche il comitato, sulla base di una mobilitazione popolare molto, molto partecipata, condivisa, parliamo dello Ionio, Cosentino, lì sono riusciti, insomma, ad ottenere anche la parziale rivitalizzazione di alcuni reparti di questo ospedale, l'ospedale che era in via di chiusura. Però ecco, il limite è che su queste battaglie non esiste una mobilitazione unitaria, allargata, continuativa ed incisiva. Cioè, ognuno si muove un po' secondo l'aspetto emotivo, cioè reagendo alle singole situazioni, alle tragedie, però poi queste fiammate di protesta, di indignazione, si vanno spegnendo. Quella del 10 maggio è proprio una prova generale, cioè è un tentativo di richiamare intorno a questa battaglia, che insomma è una battaglia decisiva, perché come si diceva prima, fermare la guerra, riportare la riflessione pubblica sul tema della salute e della condizione di vita dignitosa, veramente è l'ABC, no? Cioè, quello sul discorso sulla scuola, sull'istruzione pubblica, se dovessimo perdere anche su questo, probabilmente insomma, veramente la barbarie ci aspetta. Quel poco che rimane bisogna difenderlo, e bisognerebbe riuscire ad esercitare una pressione popolare diffusa, incisiva, conflittuale sulle istituzioni locali e nazionali, perché fette delle risorse pubbliche disponibili siano spostate su questi settori, siano riattivati i servizi essenziali, quasi parla di livelli essenziali di assistenza, insomma, qua non sappiamo nemmeno cosa sia, perché veramente la condizione, soprattutto nei centri dell'entroterra, è di totale servitù nei confronti delle strutture private. La manifestazione del 10 maggio tenta di riportare al centro una possibilità regionale di mobilitazione rispetto a queste situazioni, e lo fa sì, coinvolgendo anche le forze politiche istituzionali, ma cercando di stimolare questi comitati a farsi ceto politico, l'espressione giusta non saprei quale possa essere, ma sicuramente forse massa critica di pressione. perché di questo c'è bisogno. Non è vero che gli apparati politici non siano più ricettivi rispetto ai rapporti di forza quando si scende in piazza. Questo non è vero. Ci sono delle situazioni in cui si è riusciti a smuovere alcune entità e quindi la pressione popolare diffusa è importante. Il 10 maggio è una tappa in questo cammino. Ce ne sono altre, per esempio anche proprio nei prossimi giorni a ridosso delle celebrazioni del 25 aprile e del 1 maggio, ecco, per esempio in città da domani in poi, parlo di Cosenza, abbiamo una serie di manifestazioni, anche di cortei, di iniziative che puntano in generale, ecco, non solo sulla questione sanitaria, a riportare la partecipazione su un piano più conflittuale, su un piano più incisivo. E quindi sì, bisogna invertire questa tendenza, dicevi bene, perché negli ultimi anni ci siamo resi conto che sembra quasi che rispetto al diritto alla salute nessuno ci creda più, sembra una battaglia persa rispetto alla quale non si possa invertire la tendenza e invece
si va avanti come si può.
Il futuro della dignità umana.
Chiarissimo, grazie Claudio. Allora, insomma, buon 25 aprile, buon 1 maggio, buon 10 maggio, insomma, tutte le iniziative che seguiranno, e ci riaggiorneremo ai microfoni, insomma, sullo sviluppo di questa lotta.
Grazie a tutte e a tutti voi, buon 25 aprile, buona liberazione, a pugno chiuso.
Ciao.